anche dalla discussione fatta in precedenza, che adesso mi è stata ampiamente confermata da quello che Paliano ci ha detto. La prima è che fare solo analisi del contenuto senza sapere quali sono i processi in base ai quali le fotografie vengono create e poi inserite e impaginate è un lavoro a metà. Quindi, prima considerazione legata alla cultura di cui si diceva prima, cultura visiva da parte di tutti, ma cultura tecnica anche da parte di chi studia, perché fare solo analisi del contenuto, che dal punto di vista degli studiosi di mezzi di comunicazione di massa è la cosa più semplice, perché costa meno, senza sapere il newsmaking funziona poco, cioè ne sai fino a un certo punto, prendi fischi per fiaschi, pensi che sia una cosa e invece è un'altra. Questa è la prima considerazione che mi verrebbe da fare, quindi mi verrebbe anche da dire ai fotogiornalisti, aiutateci, oltre che a capire le fotografie, aiutateci a capire come si fanno, perché si fanno così e perché vengono inserite così. Dopodiché sull'elaborare il ragionamento sul perché ha questo taglio piuttosto che un altro, eccetera, eccetera, siamo bravissimi nel produrre ciacole attraverso ciacole. Sulla tecnica, sulle modalità, non la tecnica fotografica in sé, che è più legata forse all'estetica, ma su questo rapporto tra perché questa foto in questa pagina, perché con questo taglio, eccetera, eccetera, forse qualcosa ci potreste aiutare a capire di più. Prima considerazione. Seconda considerazione, mi permetto di fare un po' il sociologo perché mi pare che sia un fantasma che si aggira in quest'aula dall'inizio della nostra discussione, che sono i pubblici, di cui prima si accennava, ma che sono determinanti. Tutto il ragionamento sul vero e il falso, sulla manipolazione o meno, su quanto le fotografie come dire, riprendono o no la realtà, è legato banalmente a chi guarda, non a chi fa. Perché quando un antropologo scrive il suo bellissimo saggio di antropologia mettendoci le foto, o il sociologo fa uguale, chi lo legge? Qualche altro antropologo, qualche sociologo, se è fortunato ed è particolarmente bravo nello scrivere, verrà letto anche da qualcuno che non è né antropologo né sociologo. Ma allora l'efficacia, l'importanza e il significato della fotografia sarà legato all'uso che ne viene fatto in termini metodologici, che devono essere anche molto ben spiegati, perché poi il tuo collega ti spiega che hai sbagliato, che non è così, eccetera, eccetera. Altro paio di maniche è ragionare invece del fotogiornalismo perché, come diceva molto bene prima Paliano, l'immagine si sta diffondendo ed è molto più accessibile, più facilmente comprensibile. E il pubblico non c'è, ci sono i pubblici che hanno competenze e capacità di lettura diverse. E allora la vera l'immagine e invece è una interpretazione, è verissima per tantissime persone che non hanno altri strumenti per capire la realtà. Perché quando vi trovate spesso una troupe televisiva che sta riprendendo un fatto e mentre sta riprendendo il fatto sta riprendendo decine di persone che riprendono lo stesso fatto col telefonino? Perché evidentemente loro pensano che quella testimonianza sia reale. Dal loro punto di vista quell'immagine non è legata molto a tutte le sottigliezze che mettiamo in campo noi, che noi dobbiamo farlo perché è il nostro mestiere. Però se ragioniamo sull'efficacia, sulla costruzione dello stereotipo funziona soltanto se dall'altra parte c'è credibilità e fiducia nei confronti della fotografia e nei confronti del tipo di selezione che ne ha fatto il giornale, naturalmente a livelli diversi, perché i pubblici sono diversi, ma altro buco nero che ci rimane, secondo me. Dobbiamo limitare un po' di più la lettura del contenuto e cominciare, anche se più costoso in termini anche economici, a studiare il pubblico, perché se io non so che cosa accade nella testa di chi guarda la foto, io ragiono su che cos'è uno stereotipo, certo, sul tipo di selezione che ne fa il giornale, presumo che avendo fatto quella selezione lì, avendo strumenti di marketing ben più raffinati dei miei, lo faccia a ragion veduta, quindi faccio tutto questo ragionamento per arrivare alla conclusione che cerca di orientare forse l'opinione pubblica, o forse l'opinione pubblica è già orientata, e quindi conferma questo orientamento, e che certamente lo sa fare meglio di me nell'interpretare, come dire, il clima d'opinione che sta dall'altra parte. Può darsi che sia vero, ma non posso ragionare solo io e l'emittente, cioè il giornale e il fotografo, devo metterci in mezzo anche il pubblico. Allora, i pubblici ragionano in maniera diversa perché hanno teste diverse e hanno teste diverse perché hanno scolarizzazioni diverse, hanno culture diverse. E da questo punto di vista, le immagini per la stragrande maggioranza di coloro che leggono i giornali o vedono la televisione sono verissime. Non c'è nessun problema di manipolazione sì, no, sono vere oggi e false domani. Sono vere e punto, fino a prova contraria. Il giorno in cui Osama Bin Laden riappare dicendo eccomi qua, vi siete sbagliati tutti, non avete fatto vedere le fotografie perché in realtà non è mai accaduto, la credibilità delle foto, delle non foto di milioni di individui verrebbe messa gravemente in discussione. Ma finché questo non accade, le foto sono vere, perché noi siamo stati sulla Luna. O avete qualche dubbio su questo? E che prove abbiamo? a parte i tre che ci sono stati o 5 o 6, le foto o le immagini. Allora, il gioco della medaglia va in un senso o nell'altro. Dal mio punto di vista, io non faccio il filosofo e non mi scopo di estetica, non è un problema di verità o falsità in termini generali, è un problema di vero o falso in chi sta dall'altra parte. Perché tutto il ragionamento degli stereotipi fatti oggi e a sapere come fanno i giornali a costruire i loro servizi è legato all'idea che i giornali hanno del loro pubblico. Mi piacerebbe sapere che idea ha il pubblico del proprio giornale. E voglio dire, i settimanali di gossip, perché hanno tante foto e poco testo? Che somigliano un po', adesso lo diciamo a voce bassa, lo dico ai miei studenti, posso dirlo anche a voi, molto ai manuali che usano gli esperti di marketing. I manager hanno dei libri che hanno molte immagini e poche parole, che somigliano un po' ai giornali di gossip. Io non oso mettere insieme le due cose, non so perché, mi viene spontaneo dirlo ogni volta. Per cui l'immagine ha una sua natura, una sua struttura, e che ci riporta al discorso di Marco proprio prima. C'è una terza variabile che è importantissima, questa educazione all'immagine è legata all'immaginare. Immaginare sono codici, sono linguaggi, ciascuno di noi ce li ha. L'unica esperienza che ho fatto di sociologia visuale, chiedendo agli studenti di fare delle fotografie, non ho studiato l'oggetto che gli avevo chiesto, l'oggetto che gli avevo chiesto era un pretesto. Ho studiato i loro codici di utilizzazione della foto, perché quando io fotografo, e non essendo un fotografo, uso le fotografie che ho visto, rifaccio le fotografie che ho visto, che possono essere fotografie di casa e possono essere le fotografie che vedo appunto nel giornale o le immagini che vedo in televisione. Tendo a rifarle, oppure tendo a rifarle modificandole di un po'. Allora, lo studio che ho fatto, che era un oggetto, ho abbandonato l'oggetto, ho studiato, tra virgolette, la testa degli studenti dal punto di vista dei loro immaginari fotografici. Era questa la cosa interessante. Terzo elemento che mi viene in mente, ma poi riesco anche a fermarmi, che è un po' delicato. È vero che la fotografia è molto più efficace e potente del testo, però nel giornalismo per definizione si seleziona. Quindi lo stereotipo viene prodotto in maniera estremamente potente dall'immagine, perché è immediata, ma non è che il testo non lo accompagni. Voglio dire, alcune selezioni, alcune modalità sono le stesse, perché il problema del giornalista è quello di dire in poco spazio e seguendo la linea del suo giornale le cose che deve dire. Quindi necessariamente deve selezionare, deve tagliare. L'immagine taglia molto di più del testo. Il testo è molto più capace di argomentare, di mettere in campo argomenti, di fare un discorso. La fotografia non può fare discorsi se non nella sua successione, nella successione delle fotografie, o accompagnandosi appunto accompagnandosi al testo. Per cui è un ragionamento non facilissimo e un po' delicato quello di riuscire a distinguere tra immagini e testo da questo punto di vista. Ultima questione, sarebbe interessante sapere in questo caso qua come si vedono loro. A me viene in mente, se ragiono sui pubblici, io sono pubblico, siamo tutti pubblici, ragioniamo su che cosa vediamo o non vediamo, e loro come si vedono rappresentati così? La nostra interpretazione è questa, potrebbe essere un'altra, il taglio che è dato all'immagine eccetera, ma loro fanno parte del pubblico, loro si vedono, loro hanno di solito altre fonti, perché generalmente tendono ad essere attaccati ai loro giornali, oppure a giornali prodotti per loro da noi, oppure alle loro televisioni attraverso le antenne paraboliche. Il famoso caso che cito sempre, in Germania qualche anno fa hanno deciso di fare una televisione turca per i turchi hanno detto no grazie, non ci vediamo la nostra televisione turca, quella vera, cioè quella che viene dalla Turchia. La domanda è perché, perché siete tedeschi? Se vi mettiamo a disposizione truppe, vi mettiamo a disposizione denaro, cioè potete fare servizi qua sulle vostre faccende eccetera eccetera, no, noi vogliamo vedere casa nostra, evidentemente, è più che evidente. Ma questi pezzi di loro che passano attraverso la nostra stampa, loro come li vedono? Se quella volta è stata data la cinepresa, si chiamava all'epoca, ai Navajo perché casualmente hanno mostrato qualcosa di sé che noi abbiamo interpretato in maniera straordinariamente utile per la sociologia visuale o l'antropologia visuale, quando loro vedono come li rappresentiamo noi, anche se sono piccole porzioni del pubblico, cosa ne pensano di come noi li rappresentiamo? Che è la cosa che mi verrebbe in mente. Quindi io mi inchioderei, richiamando la mia dimensione sociologica, all'analisi dei pubblici. Dobbiamo avere il coraggio, la forza e il denaro, perché so che costa, e la vera difficoltà è questa, di ragionare anche intorno a quello che vedono e quello che interpretano i pubblici che stanno dalla parte, perché altrimenti rischiamo, io per primo, di fare analisi che spesso arrivano fino a un certo punto, o a quel punto non ci possono arrivare perché ragioniamo senza l'oste, e l'oste in questo caso è chi sta dalla parte. È vero che gli emittenti sono bravissimi in questo mestiere perché praticano il marketing in termini, come dire, di immediato ritorno, per cui se non vendono il giornale sanno la volta dopo come fare. È vero che la spettacolarizzazione passa prevalentemente per politiche di marketing, non solo per il piacere o il gioco dello spettacolarizzare. È vero che lo stereotipo passa per questo, ma c'è un territorio estremamente ampio dove allora il punto di congiunzione astrale tra noi, il nostro lavoro e il vostro, potrebbe essere più fruttifero, più fruttuoso, era proprio questo. Altro, io ho esaurito i miei 10 minuti, sono stato bravissimo, altro non ho da dire, e prima che ci accolga l'attacco di fame abbiamo un po' di spazio per... Prego.
Volevo quello che diceva lei era interessantissimo, mi rialzo così sinceramente. Mi volevo ricollegare a questo ragionamento qui, proprio come ci vedono loro, perché io ho lavorato a lungo su varie comunità di stranieri, a me non piace chiamarli immigrati, e mi sono posto due problemi, cioè non avendo in quel caso una commissione immediata diretta, come diceva lui prima, 24 ore da produrre le immagini, c'era la possibilità di cercare un rapporto con queste persone diverso, anche perché il vero problema, come avete detto voi, è quello che noi spesso siamo buttati in una realtà che non conosciamo, succede anche a chi scrive, cioè a parte persone che seguono settori specifici e sono diventati estremamente competenti di quello, tu devi essere un onnisciente. Lì l'umiltà, secondo me, sta nel sapere che non sai nulla e quindi cercare di capire quando tu vai in un posto e non pensare che solo perché hai la macchina fotografica sei in grado di capire immediatamente come stanno le cose e di trasmetterle in maniera il più possibile oggettiva, dico io, perché facendo il giornalista e fotogiornalista teoricamente do sempre il mio punto di vista, ma cerca di essere il più neutro, se vogliamo, in qualche maniera possibile. Loro più volte mi hanno fatto questo ragionamento, mi hanno chiesto: ma perché tu mi vieni a fotografare? E la risposta, cioè, non è una domanda banale, cioè, perché io ho detto, banalmente perché mi pagano, prima cosa, dico, perché sai, anch'io alla fine mese devo pagare le bollette. Secondo, perché ho una personale e curiosa attenzione verso il vostro mondo, perché vorrei capire meglio come siete, cosa siete, cioè per me la macchina fotografica è anche uno strumento per mettermi in comunicazione con voi. E alcuni di loro, mi ricordo perfettamente l'episodio perché è stato un ragionamento che è durato un'oretta, chi è qui del Veneto magari sa che un gruppo di immigrati aveva occupato l'ex ospedale psichiatrico Sant'Artemio a Treviso qualche anno fa e si era creata una sorta di, tra virgolette, comunità. Ovviamente l'occupazione era del tutto irregolare, era tutto assolutamente abusivo, io avevo la possibilità di entrare e uscire come volevo perché oramai li conoscevo. E quindi ci siamo trovati lì a parlare una domenica mattina mentre loro si facevano reciprocamente i capelli, la barba, e io stavo facendo queste fotografie, ed è tornato fuori questo discorso. Lui mi dice: senti, noi abbiamo ragionato, tu puoi continuare a fare le fotografie solo a una condizione, perché io non voglio che, a me dice, a noi crea problemi le tue fotografie perché abbiamo paura che escono su Panorama, sull'Espresso eccetera, le vedono nei nostri paesi d'origine. Noi abbiamo raccontato che qui stiamo bene, non vogliamo rischiare che vedano che io sto accampato con le immondizie qua. Allora l'unico ragionamento che tu, per carità, questo era un immigrato un attimo scolarizzato come la maggior parte di loro tra l'altro, l'unico argomento per cui secondo me il tuo lavoro ha un significato è quello di far vedere ai nostri figli e ai tuoi figli cos'erano questi anni. Cioè, a livello, la tua, lui era un po' utopico, deve essere una testimonianza di quello che succede adesso, perché fra 20 anni ce lo saremo dimenticati, ve lo sarete dimenticati, e invece queste cose vanno ricordate e raccontate. Devo dire che mi ha messo un filo in difficoltà questo ragionamento qua, perché è un ragionamento molto serio e che ti carica di una serie di responsabilità rispetto a quello che fai, al di là dell'estetica delle immagini belle o brutte. Quindi questo era il primo contributo che volevo dare, cioè quello che poi loro, secondo me, hanno perfettamente la percezione di come noi li stiamo raccontando, noi in giornali, e che spesso sono assolutamente degli stereotipi, ma io banalmente capisco perfettamente che voi da ricercatori vi trovate un attimo spiazzati a vedere questo tipo di cose, però è assolutamente normale che sia così, E vi assicuro che poi lei faceva un ragionamento cercando di capire il perché sono state scelte certe foto, ma lei ha utilizzato degli strumenti probabilmente molto sofisticati, vi assicuro che non è così, è molto più banale. Ti ispira sul telefono, si telefona a me o a un collega e si chiede: senti, ce li hai degli stranieri da mandarmi, qualcuno che lavora in fabbrica? Mi serve per, che sia per doppia pagina, che sia... Cioè, è così che vengono selezionate le foto. E non sto parlando della Gazzetta di Brisighella per scherzare, sto parlando di settimanali, di questi settimanali. Cioè, voi pensate che ci sia un meccanismo per cui vengono scelte e create delle fotografie o delle pagine dell'impaginazione? Certe volte sì, ma nella maggior parte dei casi è semplicemente perché c'è quel materiale disponibile in quel momento, e in quel momento quella foto lì sta meglio dell'altra, o si taglia meglio, o sta meglio. Cioè, i meccanismi spesso sono veramente molto più terra a terra. Cioè, poi magari è più bello raccontarci delle cose fra di noi e raccontare che il nostro lavoro è più sofisticato. Non è vero, sono assolutamente delle banalità. Cioè, lo dico anche con un po' di tristezza rispetto a certe cose, ma è così. Come la ricerca delle immagini, magari si usassero le parole chiave nelle banche immagini, lui lo sa meglio di me, i nostri ricercatori nei giornali non fanno le ricerche, o cominciano a farle adesso, le ricerche in internet nelle banche immagini, telefonano perché non hanno voglia di rompersi le balle a cercare, gli arrivano le foto, le mail con le fotografie allegate sulla scrivania, è più pratico. Quindi c'è quindi poi la fotografia che gli arriva, magari gli arriva da un collega che gli manda quella perché cerca in tutte le maniere di venderla, perché deve riuscire a venderla, quindi passa quella foto e non un'altra, perché c'è per un meccanismo di tipo assolutamente pratico, banale. Cioè, magari svelo delle cose che sono anche molto tristi, ma è così. Cioè, è così. Sfido chiunque a smentirmi. Cioè, proprio non c'è problema.
Se è così bisogna intervenire.
No, no, è così, lo sapessero. Un'altra cosa che invece io volevo notare, e che qui è una provocazione la mia, perché insomma io trovo che i sociologi siano sicuramente una categoria estremamente importante e interessante, però io, è una provocazione verso la categoria dei sociologi, ma anche verso la categoria dei fotografi, se volete, è un'altra, e che anche probabilmente perché è così, non so il motivo. Però quando si parla di queste cose e del nostro lavoro e del vostro lavoro, alla fine si va a parlare degli immigrati, dei poveri, allora, quelli che io simpaticamente e amichevolmente, quando chiedono, gli amici mi chiedono che cosa fai, fotografo gli sfigati.
Noi li studiamo.
Ecco, voi li studiate. Allora io mi sono chiesto, ma è mai possibile che non si possa fare un ragionamento di questo genere su altre categorie sociali? Cioè, io non ho mai visto un ragionamento fatto sui ricchi, non ho mai visto un ragionamento fatto sulla borghesia di un certo... Cioè, ragazzi, questo lo dico anche a voi, come... Non so, io sarò poco documentato, però nel nostro settore non si fa. Forse perché i poveri, e io questo è un altro argomento che mi sono posto come ragionamento mio, cioè di riflessione a livello personale, cioè è molto più comodo e più pratico andare a fotografare, più semplice, gli sfigati, come li chiamo io amichevolmente, gli immigrati, i poveri, che si difendono molto meno dalla nostra manipolazione delle immagini e dal nostro, hanno poco potere contrattuale. Cioè io cioè magari mi menano se mi prendono, però diciamo poi la cosa si risolve, no? Come dire, ecco, anche questa secondo me è una riflessione, perché anche questo è uno stereotipo. Cioè, quando si parla di queste cose si parlano sempre di queste categorie sociali, perché non si parla di altre? È una mia domanda, cioè.
Se le prende le riviste sciccosissime che parlano di interni o di moda, troverà le famiglie, le case,
ma non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa.
Perché questo è un allarme sociale per ora, i ricchi non è preoccupazione per ora, e quindi dopo i ricchi cominceranno a
la mia era una provocazione, sì.
Ma è la stampa, non è lui poteva parlare dei sociologi anche,
io ponevo solo della stampa, ma mi ci metto dentro anch'io, cioè non è che sto dicendo
i sociologi tendono a studiare anche loro problemi più che non situazioni di normalità.
Io non mi metto mica a criticare. No, io sto simpaticamente
volevo aggiungere una cosa che collega quello che ha raccontato Andrea Pogliano e la sua giusta curiosità. Allora, secondo me un parziale feedback dal pubblico, in particolare il pubblico dei rappresentati, deriva come risposta, e secondo me è, dovrebbe essere oggetto di studio, forse Andrea Pogliano ci ha già pensato ma non ha avuto il tempo di farci, di fare l'ente locale e ragionarci, riguarda per esempio le campagne di controinformazione sotto forma di pubblicità, manifesti eccetera da parte delle comunità, delle varie etnie, nazionalità eccetera. I rumeni che rispondono dopo l'omicidio ricordo come si chiamasse quella signora romana
Reggiani.
Sì, la signora Reggiani, rispondono con una campagna nazionale mostrando chi sono davvero i rumeni. A questo punto non sono più immagini di fotogiornalismo, ma sono immagini ampiamente costruite dalla comunità rumena per rispondere a una contro rappresentazione e formazione dell'immaginario con altri strumenti che non sono i giornali ma i manifesti 6 metri per 2 nelle strade. Ecco, quella è fotografia, sociologia dell'immagine, secondo me dovrebbe essere ampiamente oggetto di studio anche per complementare lo studio sul quale si è giustamente concentrato Andrea Pogliano. Come queste ci sono addirittura delle risposte non immediate, come l'esempio che ho fatto della comunità rumena che risponde dicendo ma noi non siamo tutti brutti, sporchi e cattivi, ma per esempio incidentalmente le campagne pubblicitarie, per esempio delle compagnie telefoniche, che nel rappresentare la scheda che ti permette di parlare con i tuoi parenti a casa, inevitabilmente fanno uso di una o più immagini, e quelle immagini sono delle immagini che loro hanno scelto molto spesso per ribaltare uno stereotipo, ma sicuramente le hanno scelte per rappresentare a se stessi la propria comunità. Cioè, avete capito voi, sto parlando con voi, con cittadini, potete telefonare a casa con me, insomma. Ecco, anche questo è oggetto di riflessione.
Allora, vedo che l'esposizione prima.
Io faccio subito a quello che è stato detto per dare uno spunto sempre da questo libro, che a questo punto vi faccio pubblicità. Sempre su Facce da Straniero c'è un contributo di un altro antropologo che sta a Torino, Cingolani, che si è occupato proprio di rumeni d'Italia, e nella sua proposta appunto è quella di, riprendendo il termine di Pogliano e di Beck, cioè di andare oltre questo nazionalismo metodologico, cioè sempre lo sguardo dal punto di vista del noi, in questo caso, no? Gli italiani preoccupati del problema sociale immigrazione, e per esempio su quel caso della Reggiani appunto invitava a decentrare lo sguardo e a guardare come la stampa rumena avesse raccontato l'Italia in quel periodo, no? E allora sempre su appunto questo versante mi sembra estremamente interessante cercare sempre di appunto ribaltare lo sguardo, non solo quello era una pista di lavoro, quella che ci proponeva Capovilla, ma come ricercatori sociali, cioè abbiamo appunto come strumenti ricerca partecipata, collaborativa, appunto, che dicevo prima, e utilizzare, cioè partire come siamo visti, quindi lavorare sul fotostimolo, quello che sto cercando di fare appunto adesso, come punto di partenza, e come poi vogliamo essere visti, quindi partire dalle immagini, diciamo l'immaginario dominante, vedere come viene recepito dai diretti interessati, fare di questo la base di un'interazione appunto discorsiva con i ricercatori, per poi appunto non meramente dare la camera e pensare che quella è la rappresentazione appunto più fedele, ma sempre, come ci hanno insegnato anche Jean Rouche e gli anche qua antropologi visuali nel campo anche del cinematografico, pensare questo medium come un mezzo per interagire, per costruire conoscenze in modo collaborativo, no? Insieme, in modo che appunto ci sia anche, parlavamo prima di etica, anche una responsabilità rispetto a coloro che vengono rappresentati di in qualche modo riconoscersi, no? Quindi quella mi sembra una pista, quindi di lavorare a partire dalla fotostimolo dell'immaginario dominante per poi arrivare a una produzione soggettiva di immagini che non sia vissuta come una mera delega, ma che faccia parte di un percorso in cui il ricercatore fa la sua parte, cioè poi ci mette i suoi attrezzi per interpretare e contestualizzare e raccontare il percorso fatto insieme. E quindi, cioè, questo è quello che sto facendo adesso, a partire per esempio da esperienze come quelle del Photo Voice, che sono appunto questa, è nata nell'ambito della ricercazione, è sempre l'idea è quella di dare la camera ai soggetti, appunto anche lì si è partiti sempre su le comunità marginalizzate, e la proposta è quella invece di estendere, però i limiti sono quelli dell'accessibilità. Anche in etnografia c'è una vasta letteratura in cui ci autoflagelliamo perché non abbiamo fatto mai appunto abbastanza ricerche sulle upper class, appunto. Però quello è il problema di come frame i problemi sociali, quali sono, eccetera. Ci avremo qua.
Ma non si fanno vedere mentre piangono, salvo che non prego.
Questione del potere, eccetera. Però volevo lanciare degli altri stimoli su possibili piste di. E siccome sto lavorando in questo senso, chiunque sia interessato, io colgo veramente l'occasione per fare una mailing list. Adesso lascerò alla fine un foglio e tutti gli interessati li metterò in contatto, ecco, per condividere materiale su questi altri argomenti che proporrete.
Prego.
Vorrei dire due cose. Una, mi ha colpito molto l'approccio della comunità SIC che lavora con le mucche, perché forse è vero che, no, forse è vero, sicuramente è vero che...
Forse si deve alzare in piedi perché sennò in fondo non la sentono, sì, però. Ti scusi.
Volevo dire che sono rimasta colpita dalla foto della comunità SIC dove venivano rappresentati degli indiani SIC, appunto, che lavoravano con le mucche, e pensavo, quello che diceva prima il fotogiornalista, suppongo, il che diceva che spesso succede che il giornalista telefona e dice hai una foto di quella comunità, eccetera. E effettivamente le foto rappresentavano delle persone dall'apparenza assolutamente pacifica e anche sorridente, gentile, eccetera. Anche c'era uno con la cravatta elegante, elegante, quindi simile. Ma il titolo era molto interessante perché il titolo giocava, no, su una ambiguità simpatica e attraente, ma comunque anche forte. Il titolo era Pazzi per le mucche. Ora, ci sono due termini interessanti in questo titolo, no? Pazzi, che nel immaginario collettivo è qualcosa che fa paura, ma è anche un po' simpatico, tutto sommato, un po' fra la paura, fra il temibile e il, come si può dire, diverso dagli altri, per cui anche fa ridere, insomma. E c'è anche la mucca pazza, no? La mucca pazza invece è qualcosa di temibile, di pericoloso. Allora, l'immagine entra, in quel caso l'immagine entra prima della razionalità del titolo, no? In quel caso l'immagine era qualcosa di buono, pacifico, sorridente, eccetera, ordinato. Ma il titolo dava un senso all'immagine completamente rovesciato. E questa è una cosa. Poi, rispetto alla questione dei pubblici, che mi sembra un argomento molto interessantissimo proprio, mi veniva in mente la tesi che ha fatto mia figlia, che è andata a fare l'Erasmus in Spagna. Lei si occupa di conservazione dei beni culturali. Ha fatto la tesi su un video artista, il quale ha, quindi è un artista questo, non è un fotogiornalista, è un artista, che ha fatto però un lavoro che è molto connesso a quello che si diceva qui, cioè lui ha scelto delle comunità, non necessariamente delle comunità di sfigati, ma anche delle comunità, per esempio, professionali, come mi viene in mente l'esempio dei portatori di pacchi di Rio de Janeiro, no? Si è fatto dare dei soldi per questa, diciamo, opera d'arte dalla città di Rio de Janeiro, e con questi soldi ha comprato, ancora all'inizio dell'uso dei computer, siamo negli anni 70-80 più o meno, ha comprato uno spazio web e ha comprato tanti videotelefonini che ha consegnato a questi, in questo caso, ma poi l'ha rifatto in tanti altri luoghi, in tante altre comunità, gruppi identitari, ha consegnato questi videotelefonini e ha detto: il tuo compito è fotografare quello che tu ritieni significativo e rilevante della tua professione in questo caso, visto che l'obiettivo era quello di rappresentare questa identità. E chiedeva loro, insegnando quindi, cioè anche questo aspetto, no, rendendoli più autonomi dal punto di vista dell'uso della tecnologia, chiedeva loro di mettere in questo spazio web che aveva comprato le immagini che avevano prodotto, in maniera tale che tutti coloro che appartenevano a questo gruppo identitario potevano vedere anche le immagini degli altri. Ecco, a un certo punto, quando questo processo si era avviato, lui si toglieva e lasciava a questo gruppo sia i telefonini che anche lo spazio web. Allora ecco, mi sembrava interessante nel senso di, come dire, eliminare il più possibile, poi non è mai eliminato del tutto, non è possibile, ritengo io, eliminarlo del tutto, quell'aspetto dell'osservatore, perché è ovvio che tu nel momento in cui intervieni, o ancora di più nel momento in cui il giornalista mette il titolo, appunto determina, cioè è un elemento insomma rilevante nel costruire il, come dire, nel rinforzare lo stereotipo che vuole rinforzare, o comunque nel costruire l'idea che lui ha in testa.
Grazie. Altro?
Prego. No, appunto sul discorso della signora, in realtà...
Il microfono, forza! Qualche secolo, forza! Se vuoi comunicare con noi usi gli strumenti ufficiali o con verbali.
Perché è un modo di educare, è
queste cose.
È diventata una questione, vedi?
È l'appetito. Adesso mi alzo.
Io avrei pregato di andare di là.
È che sono anche un po' timida, quindi mi metto proprio in difficoltà.
No, appunto, proprio per il discorso delle pratiche organizzative che portano al prodotto editoriale. E anche lì, perché lei diceva che effettivamente sono un discorso un po' sciocco alla fine, perché io ho bisogno di una foto, sono il foto editor, chiamo tal fotografo e lui mi dice cosa fotografare, no, in sostanza. In realtà questo sembra sciocco, però alla base sta una specie di rapporto di potere che è evidente soprattutto nel lavoro fatto da studiosi qua, sto tornando per esempio. E questo modo, secondo me, potrebbe essere anche relativamente mitigato attraverso quella che viene chiamata l'atto produzione soggettiva, produzione di attivi, chiamiamola come vogliamo. Sembra una parola un po' utopica, però alla fine se noi diamo la possibilità a una comunità di poter dare una soluzione di sé, diamo in mano un microfono, una fotografica, in qualche modo riusciamo a ribaltare la forza di potere che esistono. Anche perché, alla fine, visto che lei è un fotografo, potrà dire quanti fotografi in Italia ci sono in Italia che lavorano, indiani che lavorano, quanti fotografi pakistani ci sono in Italia? Nessuno. E vuol dire che, insomma, l'idea che un fotografo, l'idea dell'immagine che noi vediamo sul mare è sicuramente un'idea di un fotografo italiano che parte dalla sua cultura, è inevitabile.
Sì, io sono assolutamente. Mi ha tirato in ballo, devo dire una cosa. Allora,
col microfono
se non c'è altro, facciamo così. Ma io ho una voce che il microfono non serve.
Questo è detto qua simpaticissimo, perché effettivamente uno dei ragionamenti che dicevo prima è quello che chiaramente noi vediamo limitati con i nostri occhi, quindi con i nostri meccanismi mentali, con i nostri stereotipi. E sarebbe bello vedere come si fotografano qui, non è semplicissimo. Per dire, io molti anni fa avevo uno studio fotografico in cui facevo la fotografia di fotogiornalismo qui, e come chi sa come funziona un po' questo mondo anche in provincia, ci sono sempre ragazzi che chiedono di collaborare, di imparare a fare il mestiere, di fare varie cose. Un giorno è arrivato un ragazzo senegalese e ha detto: ma sai, io in Senegal ho provato a fare le fotografie, senti, fammi vedere cosa fai. E gli ho dato una macchina, non era male, cioè per carità, non era, però, e allora gli ho detto: vabbè, senti, fammi delle cose. Vi assicuro che il problema maggiore che ho avuto non erano le sue fotografie, era il problema che nei posti dove andava arrivava un fotografo senegalese. E cioè arrivava
un ragazzo che doveva ogni volta spiegare dalla A alla Z perché lui, senegalese, voleva fare le fotografie con il mano piuttosto che la goccia. Quindi è una cosa che potrebbe essere interessante, ma che è comunque assolutamente, credo, creerebbe qualche problema in questo momento. Però, come?
Si costruisce nel tempo.
Sì, esatto. Peraltro i new media, secondo me, sono una cosa, uno spazio, una possibilità per tutti, anche per le comunità straniere, per le comunità diciamo non che non detengono i cordoni del potere della comunicazione, di riuscire a avere visibilità. E ovviamente poi, siccome sono a disposizione di tutti, secondo me emerge chi ha qualcosa da dire, perché il problema è che c'è un rumore di fondo spaventoso, no? Quindi poi chi ha qualcosa da dire e non semplicemente occupare lo spazio dice qualche cosa.
Soprattutto nei nuovi media,
ecco, cioè, esatto.
Più rumore.
Dove, che tra l'altro, io dico, e poi chiudo se no parlo solo io, che io dico che ritengo che la fotografia digitale sia una cosa eccezionale, sta uccidendo il fotogiornalismo come si intendeva una volta, ma trovo che sia uno dei passaggi di democrazia più belli degli ultimi anni, cioè la possibilità di raccontare con l'immagine non è più di un potere esoterico dato a pochi, ma è poi dopo ovviamente uno strumento, ognuno lo usa come può, come sa. Basta. Finito.
Altro? Poliano, vuoi rispondere? Non ti abbiamo provocato molto, però. Non c'è stato neanche tanto gusto.
Beh, allora è una provocazione.
Oh, dai, ma dura e cattiva, però.
Ha parlato molto di stereotipi. Ma lo stereotipo è falso?
Questa è una bella domanda, molto, molto, molto trappolosa come domanda. C'è il trucco.
No, io ho dato un semplice, poi insomma sarà semplice anche la risposta. No, non è falso, il punto della generalizzazione che porta con sé. Cioè, come dicevo, il fatto che si riesca a fare un'inferenza da qualcosa che si sa, secondo me qua è fondamentale una questione, che è la questione della testimonianza, no? Cioè, che è fondamentale in tutto il fotogiornalismo, nel senso il rapporto tra chi c'è e chi è lì, quindi testimonianza visiva, in questo caso del fotografo, e quello che si sa altrove, per quello che si sa, per quello che si è già fatto, parlo del proprio giornale, e quello che si sa per gli altri media, per gli altri giornali, per gli altri mezzi informativi. E quindi il rapporto è sempre di una mediazione molto forte tra queste cose, oppure di un ribaltamento molto netto in termini, questo sì, di potere, no? Per cui usare gli stereotipi per negare la pluralità, la possibilità di racconti alternativi, sicuramente una restrizione dell'immaginario molto forte. È considerato necessario per costruire riconoscibilità su un tema come le migrazioni, che diceva molto ampio, il giornale deve creare riconoscibilità, non c'è dubbio. E sul modo in cui viene creata questa riconoscibilità che si pone il problema. Quindi è un po' questo. Rispetto alla questione degli archivi, del modo di lavorare dei giornali, io mi baso sulle mie ricerche, ho fatto osservazione partecipante in quattro redazioni giornalistiche per diversi mesi e oltre ad aver raccolto tantissime interviste, aver fatto osservazione anche nelle agenzie di fotogiornalismo, con i fotografi al lavoro, fotografi d'agenzia. Quindi rispetto alla questione dell'archiviazione e della ricerca di immagini per parole chiave, insomma, ho visto molte cose, in questo senso. Penso di poterlo dire e credo che sia anzi uno degli elementi più interessanti che ho riscontrato rispetto sempre alla dinamica testo-foto, nel senso che qua davvero una parola, un'etichetta crea un immaginario prima a monte, nel senso che, e qua è bellissimo il legame tra le aspettative che il fotografo ha di come il giornalista cercherà, qualcosa cercherà il giornalista, quindi nel definire che etichetta mettere a quell'immagine. C'è uno studioso inglese che ha fatto un lavoro, un articolo molto interessante, lavorando sugli archivi di Getty Images, che offre una quantità di immagini enorme, lavorando proprio sulle etichette attraverso le quali vengono portate le immagini poi affrontando queste parole chiave con una mappa dei valori di una società. E questo secondo me è un lavoro ad esempio molto bello per ragionare sul rapporto tra parole etichettanti e immagini. E quindi stereotipi, ma stereotipi portati a un livello alto, a un livello di, su un piano appunto valoriale forte. E basta.
Grazie.
Siamo stati meravigliosamente bravi, abbiamo finito con 2 minuti di ritardo. Se non c'è altro da dire, andiamo tutti a mangiare la pappina e buon sabato a tutti.
E io lascio qua il punto i fogli che raccoglierà la parola in inglese. Ti ha interessato?